Forse ve la ricordate, c'è quella famosa immagine, c'è quella famosa fotografia in cui Burroughs tira fuori una pistola dalla giacca e viene ripreso nell'atto di sparare. Non c'è una pistola, ma c'è un coltello, un'arma bianca che campeggia nel titolo della nuova raccolta poetica di Gabriele Frasca, che si intitola Lame e è stata appena pubblicata dalla casa editrice L'Orma. Gabriele Frasca è qui nei nostri studi e noi lo ascoltiamo subito leggere uno dei testi da appunto Lame.
Tu autem salvus eris, sic tamen quasi per ignem. Scivolò, gli parve bello rialzarsi senza aiuto. Anima, quanto hai vissuto all'ingresso del macello? Sotto la vetrina, inerte, parve morto, ma dormiva. Prima o poi tutti s'arriva, a passetti, a gambe aperte. Gli arredavano la testa voci che ebbero un aspetto, un mercato nel deserto, senza mai tu va, tu resta. Si nascose in un androne per fuggire quel concerto. Basta solo avere un tetto ad un morto senza nome. «Cosa fa lei qua?» gli disse. Biascicò cammello e cruna. Buon inizio per qualcuna delle solite sue risse. Beve il sangue, sputò un dente. Quando fu buttato fuori, ma gli dissero gli umori, non te ne facevi niente. Dentro l'immondizia ancora, non il cibo, ma i reperti, ricercava d'altri affetti per rifarsi la memoria. Poi, la notte, quella notte, rannicchiato in un anfratto, esplorò le membra al tatto per lasciarle ancora assolte. Ridacchiò, lo cacciò fuori, come se l'avesse espulso. Lo guardò, ma il primo impulso fu di piangere gli amori. Non appena chiusi gli occhi, alle voci ancora volti, mamma, babbo ed altri insorti a tentare intrusi sbocchi. Mamma, mamma, ogni mattina con il sole fra le imposte sogno ancora le risposte di quel cuore senza rima. Poi fu un colpo di bastone a ridargli la coscienza. Sì, lo so, la mia presenza desta, disse, indignazione. Erano mezza dozzina, lo picchiavano ridendo, visto che il divertimento abbozzò una risatina. Quanto urlò fin quando Rocco, sotto il fiotto di benzina, vide appena la mattina, poi qualcuno diede fuoco.
Gabriele Frasca dal vivo nello studio C di Zazà, questa era Quarti dalla raccolta, dalla nuova raccolta di Gabriele Frasca intitolata Lame, pubblicata dalla casa editrice L'Orma. Gabriele Frasca, buon pomeriggio, grazie.
Buon pomeriggio.
Prima sentivamo il dub che accompagnava i versi, la lettura di William Burroughs e c'è un dub metrico anche molto forte proprio in questo testo e non soltanto in questo testo. Qualcuno accusa Gabriele Frasca di essere un metricista, qualunque cosa voglia dire.
Beh, probabilmente sono uno che riflette moltissimo sulle potenzialità orali della poesia. Riandare verso la metrica, in questo caso Quarti, il testo che avete ascoltato, è una semplice composizione in ottonari.
Senta, Gabriele Frasca, questo la interrompo perché mi pare che ci porti subito, diciamo, nel cuore di molte delle questioni che le stanno, chiedo scusa per il bisticcio, sì, di parole, a cuore. Intanto, diciamo, la lettura dal vivo di un testo poetico, di una poesia, lei dice, guardate che i poeti non devono mai leggere con la nuda voce, ma devono farlo proprio esattamente come ha fatto lei qualche secondo fa, attraverso l'amplificazione di un microfono.
Sì, sì. No, io di questo sono perfettamente convinto, vale a dire, c'è stata una grande rivoluzione che probabilmente va attribuita a Dylan Thomas. Ed è una rivoluzione che ha a che fare con questo mezzo qui che stiamo praticando in questo momento, perché Dylan Thomas scopre la potenza, diciamo così, del microfono e quanto il microfono può contribuire a ridare vita a una poesia che altrimenti sarebbe semplicemente ormai proprietà delle gelide aule universitarie, proprio appunto nella sua pratica continua di lavoro alla BBC durante il periodo della guerra. Dopodiché per Dylan Thomas divenne normale eseguire i suoi testi quando andava nelle sue famose e fortunatissime tournée americane, eseguire i suoi testi appunto con l'ausilio di un microfono. Si ricorda che quando appunto andò a registrare il suo primo disco, c'era come tecnico del suono niente meno che il figlio di Béla Bartók, che si era preparato in qualche modo per registrare la voce di un flebile letterato, e invece dovette cambiare tutti i livelli di registrazione perché si rese conto di avere a che fare sostanzialmente con un'orchestra. E l'orchestra di Dylan Thomas era basata essenzialmente sui grandi ritmi che creava Thomas. Anche Thomas era, ai lui, un metricista, nel senso che dava particolarmente valore, diciamo, al ritmo del verso, perché il ritmo del verso per lui era voce.
Allora, abbiamo evocato la radio e abbiamo evocato la voce, e in effetti L'Ame, il libro dal quale Gabriele Frasca ha appena letto, che lo ricordo è stato pubblicato dalla casa editrice Lorma e che raccoglie praticamente quasi tutta, pressoché tutta la produzione poetica di Gabriele Frasca, da Rame del 1984, che era stato pubblicato a Milano dalla casa editrice Corpo 10 di Michelangelo Coviello, fino a Lime, pubblicata nella Bianca, in Audi, nel 1995, due raccolte che poi sono seguite da Quarantena e da Versi dispersi, ma insomma poi magari ci arriviamo tra qualche minuto, e sono quasi tutti testi, no, adesso non dico tutti, ma insomma in questo libro la radio, appunto l'oralità, compare in moltissime parti, in moltissimi momenti. Abbiamo aperto questa puntata parlando di Luigi Pirandello e quindi di un premio Nobel. Volevo chiedere a Frasca, anche un po' alla luce delle cose che abbiamo detto in questi primi minuti di conversazione, la sua opinione sull'assegnazione del premio Nobel a Bob Dylan.
Beh,
non credo che sia della stessa opinione di Alessandro Baricco, un po' conoscendola.
No, per nulla, perché a me non ha stupito. Innanzitutto abbiamo prima parlato di Dylan Thomas, e va ricordato forse che Robert Zimmerman cambiò il suo nome in Bob Dylan proprio in omaggio a Dylan Thomas. L'effetto che fece Thomas quando andava in America, quattro tournée, diciamo, fortunatissime, fu una sorta di autentica British Invasion, al punto tale che tutta la generazione Beat, che all'epoca erano appunto i ragazzini ai college che andavano a sentire Dylan Thomas, ne è stata fortemente influenzata. Fra i tanti anche lo stesso Bob Dylan, il quale ha preso, diciamo, la canzone, quella proprio di origine folk, no? La canzone di lavoro, la canzone di protesta, quella di Woody Guthrie, e l'ha trasformata in una cosiddetta canzone d'autore. A me non stupisce che si possa pensare di premiare Bob Dylan, perché si premia qualcuno che ha un rapporto con le parole, che non è un rapporto scritto però. Abituiamoci a capire che forse l'Accademia di Svezia è un po' più avanti, perché ha capito che non necessariamente l'arte del discorso ha a che fare con la pagina scritta.
E questo ci porta al cuore di uno dei lavori invece non poetici, ma saggistici di Gabriele Frasca appena pubblicati. Mi riferisco al volume Il rovescio d'autore della casa editrice DIF, nel quale a un certo punto, nei primi due capitoli sostanzialmente, Gabriele Frasca porta avanti proprio questo tipo di ragionamento, anche alla luce degli smottamenti, degli sconvolgimenti che si stanno verificando nel campo dell'editoria scritta. Mentre vi stiamo parlando, qui sul tavolo dello Studio C c'è un lettore ebook.
Certo, sì, no, la trasformazione è evidente, lo sappiamo, insomma. Al momento, insomma, gli ebook si stanno limitando a traghettare la cultura tipografica nel nuovo mezzo, così come quando venne inventata l'ars artificialiter scribendi, cioè la stampa, ci si limitò per molti anni a traghettare la vecchia cultura del libro umanista nel nuovo mezzo. Dopodiché ci si accorse che il nuovo mezzo poteva fare cose strabilianti, diverse e nuove, ed è nata la cultura nella quale noi siamo nati, cioè la cultura tipografica. Adesso siamo in una svolta epocale, possiamo far finta che questi mezzi non esistano, ma questi mezzi ci sono e inevitabilmente cambieranno l'aspetto, diciamo, dell'arte del discorso alla quale noi siamo legati.
Allora, anche un po' per ossequiare qualcuno degli spunti che sono venuti fuori nel corso di questa conversazione, chiederei a Gabriele Frasca di leggere un secondo testo da Lame, e prima di indirizzarlo al nostro regio, magari se ci vuole dire che tipo di testo stiamo per ascoltare.
Mentre quello di prima appunto era una composizione in ottonari, fatta proprio sul modello del signor Bonaventura, anche se narra di una storia, fra l'altro, drammaticamente vera, drammaticamente, certo, tristemente vera, e quindi pensavo che si poteva raccontare una storia così atroce soltanto con un ritmo apparentemente così leggero.
C'era insomma un riferimento a un clochard a cui
sì,
avevano dato fuoco.
Sì, sì, esattamente. Qui invece abbiamo a che fare con una struttura versale complessa dove si possono sentire varie misure metriche riconoscibili. C'è molto, per esempio, un verso che in Italia non è quasi mai utilizzato, che è un verso di 13 sillabe, però si sentirà forse con la voce quanto possa essere straordinariamente ritmico.
Quanti ne sono ancora e stanno sempre a casa, magari in camera da pranzo, con le posate in mano e col sorriso di circostanza che, malgrado abrasa via dalla testa la mascherata del viso, a tempo li denuncia ognuno avanzo di quell'affetto che li colse in vita dal sobrio anonimato in fondo condiviso con la carne che incombe e regge la partita. Quelli rimasti ad occupare l'edificio, persino i morosi raggiunti da un ordine di sfratto esecutivo, o gli altri che nemmeno sono briciole in tempi d'abbondanza, e l'esperienza in vivo di quanto in vitro in vero si è consunti dalla sostanza stessa che preserva, al punto che sorprende a tanto dall'arrivo trovarli in testa al gruppo e non nella riserva. Quanti ne sopravanzano e furono schiere dei troppi presunti dispersi una volta per sempre, che nemmeno in sogno osarono esporsi alle fiere dove il senso di sé desala il suo veleno e lascia solo un coro di sommersi a intonare il mugugno di maniera di questo nostro presentare il muso al freno che tanto ci distingue e sfiata la materia. E quelli consumati a furia di invocarli, che logori e assorti nei loro abiti smessi continuano appena a seguitare come fanno i tarli a rosicchiare intorno senza darsi pena che più l'inghiotte ad ogni morso il foro, e i troppi ancora nascosti negli angoli che quasi non li vedo e ingrossano la piena, non sono roba mia, ma quello che rimango. Ah, che volete? Non crediate sia la croce che me salta, o piuttosto una cartella da tenere aggiornata, eppure nemmeno faccio in tempo a schiarirmi la voce che torno a raccontarmi le loro imposture. Mi dicono di me, di come quella volta pensai d'averla fatta franca, ad esempio, che stronzo, o di come al contrario nessuno di loro si stanca di mangiare con me, recitarmi il rosario, cacare insieme nello stesso buco e soprattutto, figuratevi, dormire. Per sognare con me di come si travasano uno per volta e sempre per le stesse mire quelli che sono ancora asserragliati in casa.
Quelli che sono ancora asserragliati in casa, Gabriele Frasca, grazie per essere stato qui con noi.